Bentornati, decima puntata di 108, il podcast che crede, continua a credere che prima o poi una stagione delle Major League Baseball ci sarà. Lo so ragazzi, l'ho già detto, però dopo le nuove division pubblicate questa settimana la mia convinzione è sempre più forte. Voi cosa ne pensate?
Sono fantastiche le nuove division e soprattutto quella degli Yankees.
Sì, l'hanno fatta apposta. Avete sentito ovviamente Pier Mandoi, Alex Cavattone e Matteo Perfetti insieme a noi. Ciao ragazzi, anche voi, ditemi al volo cosa pensate di questa fantastica rivoluzione che sta per avvenire in Major League.
Sì, 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 vabbè, gli Yankees vinceranno facili 120 partite e sarà un grande campionato con questa division.
120, buonasera. 120.
Esatto.
Ciao a tutti ragazzi, crazy, queste division sono crazy e io direi occhio ai Padres.
Occhio ai Padres, va bene, avete sentito le voci che fanno, che sono il fondamento di questo podcast 108, io sono Andrea Ghezzi, ma che ve lo dico a fare? Prima di iniziare un paio di news. La prima è che a breve esordirà una nuova rubrica Paisa su 108, immagino sito e podcast, è un pensiero di Alex Cavatton. Alex, esprimici velocemente di cosa si tratta, anche se il titolo direi che è piuttosto esplicativo.
Sì, volevo raccontare un po' le storie dei nostri compatrioti che hanno trovato successo con le mazze, con il lancio, col gioco del baseball in America. E quindi vabbè, prendere tutti quelli che mi piace chiamare italo-americanozzi e trovare il modo di creargli intorno una bella rubrichina che andasse un po' a fare il pari con la mia prima base, ecco. Quindi selezioneremo un gruppetto importante di italoamericani di cui poi parleremo nell'arco della stagione e nel tempo a venire, insomma, ecco.
Ok, io voglio invece dare un 5 alto, anzi un 5 stratosferico ai giardinieri di tutto il globo terrestre, perché mi sono ritrovato negli ultimi due giorni a zappare il giardino di casa. Ora, io non sto scherzando, ma fatico a pensare in questo momento, e forse l'avrete capito anche dall'introduzione del podcast un po' casereccia, cioè è un lavoro veramente devastante. Zappa in mano, io e mia moglie abbiamo girato tutto il giardino, abbiamo piantato l'erba nuova, l'erba ovviamente quella che calpestiamo, non fraintendetemi, no, perché qua altrimenti si parte subito con le denunce. È veramente un lavoro devastante, quindi 5 alto tutti i giardinieri, grazie di esistere, io purtroppo non ho i soldi per pagarvi, quindi ho dovuto far da me, ma chi avesse bisogno di farsi il giardino non si avventuri nell'impresa che malauguratamente io e mia moglie abbiamo intrapreso nelle ultime due mattine. Va bene, queste erano le grandi novità della settimana. Mi sembrava giusto spendere i primi 3 minuti e 41 per dire queste cazzate. No, beh, Paesana roba seria, anche se Cavattone ha già parlato di magliette unte da pronte a essere stampate da regalare ai nostri ascoltatori. E quindi siamo già scaduti un po' del trash. Invece ho introdotto in modo, ripeto, casereccio quello che è il primo argomento della serata, ovvero le nuove division della Major League Baseball, la Grapefruit League e la Cactus League, perché abbiamo voluto rivoluzionare non solo le division ma anche i nomi. Sarebbero quelle che si dovrebbero andare a formare nel caso veramente la stagione si andasse a disputare in Arizona, come avevamo già raccontato settimana scorsa. Io adesso al volo le leggo, secondo me, oltre al nome fantasioso delle leghe, che però sono, se non sbaglio, adesso non voglio dire cavolate, sapete che per me lo sprint training non esiste, ma sono le stesse denominazioni che danno alle leghe, perfetto. Mi è piaciuto molto, mi sono piaciuti anche molto i nomi delle division, perché se abbiamo un North, South e East per la Grapefruit, e andiamo con ordine, North sarebbero Yankees, Phillies, Toronto, Detroit, Pittsburgh, South, Boston, Minnesota, Atlanta, Tampa e Baltimora, East, Washington, Houston, Mets, St. Louis e Miami. Per la Cactus League abbiamo un North-East, un West e un North-West, che a chiamarle North-West e East veniva troppo facile. Comunque, North-East Cubs, San Francisco, Giants, Arizona, Colorado, Oakland, West Dodgers, Chicago White Sox, Reds, Cleveland, Angels, North-West Milwaukee, San Diego, Seattle, Texas e Kansas City. A parte che mi hanno tolto la rivalità tra i Yankees e i Boston Red Sox, così, Dumblè. Ma poi non riesco a capire perché la division degli Yankees si confila, vabbè, Toronto, mamma mia, Detroit, mamma mia, Pittsburgh, mamma mia, mentre quella dei Boston Red Sox sia Minnesota, armata, Atlanta, armata, Tampa Bay, armata, e poi Baltimore Orioles, perché da qualche parte gli Orioles ce li devi pur cacciare. Io partirei da questa considerazione, non so, così, mi sono un po' squilibrate queste division.
Andrea, cominciamo a dire una cosa. Innanzitutto, non hai tenuto conto del fatto che i Rays sono finiti.
Ah beh, chiaramente. Sì, vabbè, però questi. Quindi già Rays finiti. Posso... Aspetta. E Nicolò Gatti disse che Minnesota aveva una rotazione che faceva ridere, che lui gli avrebbe riso in faccia. Quindi già abbiamo eliminato Tampa e Minnesota. Rimane però Atlanta.
Beh, Atlanta.
Che non ha una controparte nella division degli Yankees.
Beh no, ci sono i Phillies, c'è il derby, Joe Girardi contro gli Yankees, Didi Gregorius contro gli Yankees.
Ok.
Cavoli. C'è sono i Blue Jays con i lanciatori giovani, c'è Nate Pearson, il lanciatore giovane.
Restando nella Grapefruit, non mi dispiace invece Washington, Houston, Mets, Luis e Miami. Anche qui noto un certo squilibrio rispetto alla divisione degli Yankees. Washington campione del mondo, vabbè, i Cheaters e gli Houston Astros, però sono sempre gli Houston Astros. Sono i Mets che quest'anno si presentavano nei blocchi di partenza mica male, St. Louis andate a fanculo, e vabbè, i Marlins che vale un po' il discorso degli Orioles. Cioè, io veramente, ma era così difficile farle equilibrate, già che le dovevano rifare, c'erano questa
io
grande occasione.
Io sono molto intrigato da questa division,
anche io.
East, penso che se dovesse essere vero che si andranno a giocare questi campionati con un nuovo riallineamento del genere, questa sarà la division più bella in assoluto da seguire. Probabilmente guarderò solo questa.
Secondo me no, ce n'è un'altra dall'altra parte che
ce n'è un'altra straordinaria.
Aspetta, restiamo sulla Grapefruit, perché poi dopo arriviamo anche alla Cactus, che secondo me è altro discorso parecchio interessante. Ma per esempio, vi piacerebbe, cioè, il fatto che, a parte la rivalità Boston-New York Yankees, che sarebbe sminuita, nel senso che non essendo la stessa division, non c'è la corsa appunto per la vittoria della division, meno partite, eccetera, eccetera. Ma il fatto che, per esempio, non ci potrebbe essere la bellissima Subway Series, ma al limite ci potrebbe essere una Championship Series o una Grapefruit Championship League Series tra Mets e Yankees, insomma, che cazzo lo volete chiamare? Non so, cioè... No, hanno proprio un po' sconvolto. Cioè, Pier, tu mi raccontavi su Twitter che un po' dipende dalla logistica di dove sarebbero messe le squadre.
Sicuramente dipende dalla logistica, perché sono ognuna delle division, ci sono squadre che hanno il complesso di spring training molto vicino l'uno rispetto all'altro. E per esempio, il problema è specialmente in Florida, perché le squadre della Cactus League non hanno messo il diverso nome East-West, hanno lasciato North-East e North-West proprio per il fatto che sono tutte lì sostanzialmente di fianco a...
Ma chi se ne frega di sta roba? Cioè, hanno chiamato anche rosso, giallo e arancione, cioè non è che dovevano dargli dei nomi per forza attinenti. Vabbè.
Non lo so, magari nel
la, sud, la geografia nel è importante dell'Arizona, del baseball.
Non sono d'accordo con questa cosa del baseball. Nel sud dell'Arizona dicono non vogliamo proprio avere niente a che fare, tenetevelo al nord dell'Arizona, non so. Però penso comunque che sia che la MLB stia cercando molto seriamente di tirare i dadi e sperare che esca il doppio 6, sostanzialmente di tirare le freccette e vedere qualcosa che esce, perché non è facile, non è assolutamente facile creare una stagione in questo momento di grande incertezza, e quindi stanno provando tutto, ma siamo ancora lontanissimi da trovare una soluzione per la stagione 2020.
Pier, diciamo che in questo senso sicuramente il fattore rivalità, perché poi anche dall'altra parte, per esempio, secondo me si andrà poi, dopo lo vediamo con la Cactus League, ma si va a perdere la rivalità tra Giants e Dodgers, che è una rivalità molto importante, si può passare sopra in questo caso per avere un po' di sport? Sì,
assolutamente, si può passare sopra a tutto per avere un po' di baseball. Ho sentito che prima che il Tokyo dichiarasse stato di emergenza e quant'altro, addirittura la MLB aveva proposto al Giappone di giocare la stagione in Giappone stesso, con le squadre di MLB che avrebbero giocato durante il pomeriggio e la NPB che avrebbe giocato durante la sera, in modo che le partite del pomeriggio fossero confortevoli per il fuso orario americano. Stanno cercando di tutto per fare in modo che si veda una qualche parvenza di baseball durante questa stagione. Il problema è che tutte queste proposte hanno grandissimi ostacoli logistici. questo qui del giocare in Grapefruit League in Florida e in Arizona comporterebbe, come abbiamo detto l'altra volta, mettere in quarantena tutti quanti, inclusi i cuochi, inclusi quelli che tracciano le linee del campo e che fanno, passano il trattorino sull'erba e quant'altro, e sarebbe davvero davvero complicato in questo momento. Io trovo che siano cose che danno un po' speranza, ma che sono ben lungi dal realizzarsi.
Ecco Pier, in questo senso, guarda, ieri ho ricevuto una telefonata da un amico che vive in Texas, che da una parte mi ha fatto capire che secondo me in America non sono ancora arrivati al punto di prendere, diciamo, questo problema, quantomeno non in tutta l'America, nella maniera dovuta, nel senso che mi diceva a San Antonio, a Austin, dove gira, puoi tranquillamente prendere la tua macchina e andarti a bere una birra e nessuno ti viene a dire nulla. Di conseguenza siamo ancora, è vero che il problema si è manifestato in modo abbastanza drammatico nelle città più importanti, nei centri, nelle metropoli, e al di fuori molto meno. Ci sono paesini dove magari non c'è neanche stato il contagio, ce ne sono stati uno o due. Detto questo, diventerà davvero difficile, se poi la cosa si dovesse evolvere come si è voluta per esempio qui da noi, pensare che si giochi anche in Arizona.
Certo.
Teo, vuoi aggiungere qualcosa?
Sulle division?
No, su quello, fino al punto cui siamo arrivati, perché adesso andiamo alla Cactus League. No, non so, cioè, io faccio solo notare, ovviamente, cioè, è successa una cosa triste. Poi ieri, per esempio, è morta la mamma di Towns, leggevo su Twitter. Quindi sì. Comunque, Alex, ha detto che è verissimo quello che dici, ho avuto delle conversazioni anch'io simili con persone che stanno al di là dell'oceano. Insomma, qualcosina sta iniziando a succedere anche là, anche perché se no probabilmente l'MLB, con tutta la voglia, l'abbiamo ripetuto settimana, l'abbiamo detto settimana scorsa, sicuramente la Lega, che sta cercando in ogni modo di farci intendere che loro vogliano partire, che poi lo riescono a fare, abbiamo già parlato settimana scorsa, è tutt'altro discorso, però insomma l'idea è quella di partire. Io credo che la situazione anche là sia abbastanza pesante, loro la vivono in un modo diverso, è anche un paese diverso con una cultura molto molto diversa, questo ne abbiamo chiacchierato ai microfoni spenti proprio settimana scorsa dopo la puntata. Detto ciò, il fatto che avessero pensato di andare in Giappone per iniziare la stagione è abbastanza singolare. Io credo che questo discorso dell'Arizona sia una boutade che abbia delle possibilità di essere fatta nel momento in cui veramente tutti i proprietari, tutti i giocatori, la Major League decidesse che ok, si deve fare e dobbiamo trovare il modo di farlo. Allora a quel punto salterebbe fuori il sistema per farla. Però ecco, mi sembra anche che venga fatto per tenere un po' viva l'attenzione, altrimenti io per esempio di NBA attualmente sento parlare veramente poco rispetto a quanto sento parlare di baseball, eppure la NBA ha il problema dei playoff che dovrebbero iniziare. Oggi vedevo un tweet dove si diceva se non riprendesse la regular season i Lakers giocherebbero come Memphis Grizzlies, ma perché siamo ancora dell'idea che riprenderà la regular season? Però insomma da questo punto secondo me la Major League sta pompando, cioè sta cercando di tenere l'attenzione viva, mentre l'NBA, che era già un altro punto della stagione, sta semplicemente cercando di trovare una soluzione, e quando poi ce l'avrà ce la comunicherà, che sia non finiamo la stagione o la finiamo a settembre, ottobre, quello che sarà, piuttosto che andiamo a Las Vegas, ci rinchiudiamo nella Sin City per un mese e giochiamo i playoff lì.
Guarda Andre, oggi proprio ho visto un tweet che parlava dell'engagement sui social delle varie leghe sportive dopo l'inizio dell'epidemia Covid, e la Major League Baseball, anche grazie probabilmente a queste cose, è l'unica delle quattro grandi leghe americane ad aver guadagnato rispetto al mese precedente con riferimento
alla
gente.
Non è che parlo a caso io,
Cioè, cosa?
Non è che parlo a caso io.
No, infatti.
Dai, scherzando. Infatti. Il tweet non l'avevo visto, però se vai su Twitter, insomma, quella è l'impressione che hai. Sì, sì.
Però confermo assolutamente la tua impressione, è anche confermata dalle statistiche.
Sì, sì, no, è così. MLB sta tenendo molto viva l'attenzione, secondo me anche col fatto di aver fatto pubblicare Perché poi non è che ha pubblicato lei direttamente, ma non mi ricordo neanche chi sia il giornalista che ha pubblicato le division, ma il fatto che escano queste indiscrezioni, che tutto sommato la Major League stia bene che escano, è proprio perché così si continua a parlare di baseball in un momento in cui si dovrebbe parlare di questo meraviglioso sport, perché ci dovrebbe essere la regular season appena partita. Va bene, passiamo alla Cactus League. Alex, tu mi hai detto che c'era Alex, non so se era Alex o Teo, che mi ha detto che c'era una division molto interessante, illuminami.
Secondo me la division interessante è decisamente la West, perché Dodgers, White Sox, Cincinnati Reds, Cleveland Indians e Los Angeles Angels diventa davvero una bella bagarre qui anche.
Concordo, a parte il derby di Los Angeles, che vabbè è una diversa serie di un derby di Los Angeles, vorresti vedertelo sempre comunque. Ma poi abbiamo il derby dell'Ohio, Cleveland Cincinnati e Chicago, insomma non è troppo lontana dall'Ohio, quindi insomma le rivalità sono tutte lì, molto, molto interessante. A me piace anche la Northeast, sinceramente, dove gli Athletics potrebbero dimostrare di essere la squadra che sono e perché no anche poter vincere questa division senza l'ostacolo Houston Astros.
A mazze ferme è la squadra più forte della division.
Può essere, sì.
Sì, decisamente. Subito dietro però direi i Diamondbacks, che hanno comunque dimostrato l'anno scorso di poterci stare lì tra le più forti.
E la Northwest, dove vabbè ha messo Kansas City, perché un po' per il stesso discorso di Miami, Baltimora, Pittsburgh, tra l'altro Pittsburgh e Detroit nella stessa division con gli Yankees, cioè incredibile, è riuscita a rubare ancora, anche alla Grapefruit League riuscite a rubare, vabbè.
La bestia nera di Gerrit Cole abbiamo visto durante questo spring training.
Scusa?
Detroit è la bestia nera di Gerrit Cole, l'abbiamo visto.
L'ha messo apposta. Dice, hai messo l'armata contro Gerrit Cole, capisco. No, capisco.
Anche giocare contro la sua ex squadra alla fine è sentimentale.
Esatto.
Io vedete che non capisco un cazzo. Cioè, veramente, sono un ingenuo. No, Milwaukee, San Diego, Seattle, Texas, Kansas City. Insomma. Milwaukee, San Diego.
Peraltro, tutti small market, peraltro, questi.
Sì, vero.
Le partite di queste squadre qui non se le caga nessuno, non so, dovranno andare.
I tifosi delle squadre, di queste povere squadre di baseball. Vabbè, Texas. No, perché? Texas Rangers, dai. Sarebbe. No, non è così small come market.
È l'unico big market, tra virgolette, della situazione, però. E nemmeno tanto. I Rangers ultimamente non è che hanno vinto moltissimo.
Ma che il Texas ha sempre la realtà del football americano, che è religione, di conseguenza.
Ma l'estate non gioca.
Non è che mancano le squadre, sono tre squadre di basket, hanno i college che spingono a manetta. Hanno i Dallas Cowboys e gli Houston Texans, insomma, abbastanza intasata anche lì la situazione.
Sì, rimane lo stato del football per eccellenza, certo. Questo neanche da discutere. Sentivo prima la diretta di Scusate il Disturbo, si parlava del libro di Roberto Gotta, Football e Texas, e appunto si parlava del livello quasi malato di attenzione che c'è, per esempio, verso le squadre della high school. Adesso non voglio dire una puttanata, ma un paio d'anni fa 63.000 persone alla finale statale di high school del football, 63.000, e in Florida arrivano intorno ai 40.000. È un po', se vogliamo, trasponendo, così tocchiamo tutti gli sport principali, ho tolto l'hockey di cui non saprei dire assolutamente niente, è un po' come in Indiana il basket, cioè sono quegli stati in cui c'è uno sport che domina, e domina talmente tanto che anche i ragazzini di 16-17 anni, quindi stiamo parlando di livelli da scuola, hanno un'attenzione, hanno un pubblico da sport professionistico, perché pensate a 63.000 persone che vanno a vedere la finale di vostro figlio in quinta superiore che gioca a calcio nella scuola, vi viene da ridere. Non ci vanno a San Siro 63.000 persone, quasi, e invece lì è così assolutamente. Però secondo me, io quando parlo di small market qua, per rispondere a Pierre, secondo me il bacino utenza dei Rangers comunque è importante, che poi dopo siano magari meno seguiti rispetto ai Cowboys di turno piuttosto che ai Rockets, ai Mavericks, ok, però ecco sì, mentre su Milwaukee, San Diego, Seattle e Kansas City, come fare a darti torto? Oh, l'altra sera hanno fatto rivedere la wild card tra Kansas City e Oakland A's e Matteo Perfetti resta, e Matteo Perfetti, Matteo Serafini era, cioè, non vi posso dire com'è,
esaltatissimo.
Ah, esatto, ma è riduttivo, esaltatissimo, è riduttivo, esaltatissimo. Mentre questa sera c'è un Boston New York che fan vedere, mi sembra, anzi mi non, sa non che mi c'è. Sembra, sono sicuro che è Boston New York
la partita in cui Pedro Martinez ha subito una sola valida.
Che sfortuna, chissà perché i nostri amici degli Yankees, Matteo, non la vedranno quella partita, mentre io e te saremo lì come due coglioni a rivederla.
Ma io ho guardato anche delle, io ho guardato durante questo periodo di astinenza dal baseball, ho guardato gara 5 del 2004, persa malissimo, l'ho guardata e mi sono fatto del male. Ho guardato gara 7 del 2001, anche quella persa malissimo, l'ho guardata, mi sono fatto del male, perché c'erano quelle in TV, quindi non potete dirmi niente.
Ma a proposito di cosa guardare, oltre a quello che ci propone a gratis Major League, at bat, comunque la Major League tramite i suoi canali social, quindi Twitter, Facebook, se andate ogni sera fanno vedere a l'una di notte, poi chiaramente il giorno dopo la ritrovate tranquillamente, una partita storica, eccetera, eccetera. Abbiamo chiesto, visto lo stop forzato che stiamo vivendo, abbiamo chiesto a Matteo Perfetti di indicarci tre serie di playoff del decennio, che poi lui ha tramutato in tre World Series del decennio, su cui potreste investire il vostro tempo una volta che la Major League non abbia più niente da offrirvi a livello di contenuti free. Teo, a te la parola.
Sì, ho deciso di portare tre World Series perché, con tutto il rispetto per le altre serie di playoff, comunque la World Series è la ciliegina sulla torta del baseball, la foil classic, insomma, quindi il massimo delle emozioni che si possono trarre da questo sport viene da lì. E ne ho portate tre. Al terzo posto è quella più recente, quella che conosciamo di più, dove i Washington Nationals hanno vinto per 4-3 contro gli Houston Astros, quella del 2019. Washington Nationals, che sono la settima wild card nella storia della Major League a vincere la World Series. Ci hanno impiegato molto tempo ad arrivare a questa World Series, infatti dal 1969, quando è nata la franchigia a Montreal, i Montreal Expos, poi spostata successivamente a Washington con il nome di Nationals, ha giocato ben 50 stagioni prima di strappare il biglietto alla World Series e poi vincerlo, ovviamente, che è un record all time. Entrambe le squadre avevano un lanciatore che è stato scelto alla numero 1 assoluta del draft, Gerrit Cole per quanto riguarda gli Astros, draftato nel 2011 dai Pirates, Steven Strasburg invece draftato dagli Stessi Nationals nel 2019. Strasburg, che ha vinto l'MVP per le due partenze, una ERA di 2.51, un record di 2.0, 14 strikeout in 14.1 inning lanciati, oltre, vabbè, a quella gara 6 quasi complete game completamente dominata tranne le sbavature iniziali. Altri nomi importanti per la serie: Adam Eaton 2 home run, 6 RBI, Anthony Rendon 2 home run, 8 RBI, Juan Soto 3 home run e 7 RBI. Una delle caratteristiche di questa serie è che ha vinto sempre la squadra in trasferta, tutte e 7 le gare, e non è una cosa che non è mai successa nella storia dei playoff di qualsiasi sport americano. E sempre i Nationals hanno vinto 3 gare su 4 in rimonta, ovvero partendo da una situazione di svantaggio. Al secondo posto invece ho voluto omaggiare la World Series del 2004, quella dove i Kansas City Royals sono passati dalla wild card contro gli Oakland Athletics. 2014.
Hai detto 2004, ma sì, si era capito, essendo del decennio.
Scusatemi, 2014. dove appunto i Kansas City Royals sono arrivati dalla wild card, così come i San Francisco Giants, che hanno vinto la loro wild card per 8-0 contro i Pirates, ed è la seconda volta nella storia della Major League Baseball dal 1994, quando è stata inserita la wild card, appunto, che entrambe le squadre in finale sono passate dalla partita secca preliminare. Neddy Host e i Royals sfidano Bruce Bochy, manager dei Giants, alla ricerca del terzo titolo in 5 anni, fatto capitato soltanto una volta nella storia della National League, era capitato a St. Louis. L'imperatore della dinastia Giants è senza dubbio Madison Bumgarner, che brilla nella serie con una ERA di 0.43, abbassando quella generale della World Series a 0.25, pensate un po'. Vince due partite sulle quattro totali e ne salva una. In gara 1 Matt Bum lancia 7 inning, subendo forse l'unica sbavatura della serie, un solo home run nel settimo inning subito da Salvatore Perez. I Giants comunque vinsero quella partita per 7-1 grazie anche alle RBI di Hunter Pence e Pablone Sandoval. Gara 5, con la serie in parità per 2-2, un altro capolavoro di Matt Bum, che lancia un complete game shutout da 117 lanci, subendo solamente 4 valide ed eliminando per strikeout ben 8 Royals. Dopo un outscoring di 10-0 per Kansas City in gara 6, i Giants si presentano con Tim Hudson sul monte per gara 7, in un Kauffman Stadium tutto esaurito. Servono un inning e due terzi ai Royals per prendere le misure ad Hudson e segnare i due punti necessari per il pareggio. Giants che passano in vantaggio al quarto inning con un RBI di Mike Morse su Kelvin Herrera, segnando il 3-2. Nel quinto inning Bochy decise che era arrivato il momento del suo closer atipico, e quindi dentro ancora Matt Bum, che in 68 lanci chiuse la porta ai Royals e consegnò il terzo anello alla formazione di San Francisco, appunto, in 5 stagioni. Al primo posto invece ho voluto mettere la World Series del 2011, con protagonisti appunto Texas Rangers, di cui abbiamo parlato prima, e i St. Louis Cardinals di Tony La Russa alla sua ultima stagione da manager nella Major League Baseball. I Cardinals quella stagione sorpresero l'intero mondo del baseball, entrando ai playoff anch'essi tramite wild card all'ultima giornata, grazie anche ad una discesa libera dei Braves, che perdono un distacco di 10 partite e mezzo circa a metà di agosto. I Rangers, anche loro con una formazione molto forte, c'era Nelson Cruz, c'era Ian Kinsler, c'era Natalie Felix, il closer molto forte Predo Strop, un giovane Elvis Andrus, insomma una formazione una formazione molto forte. Sono al loro secondo tentativo in 2 anni dopo la sconfitta nell'anno precedente contro i San Francisco Giants. In gara 3 vengono segnati 23 punti, finisce 16-7 per i Cardinals, quasi il triplo dei punti segnati nelle prime due sfide, che sono stati 8. Albert Pujols esplode in quella partita battendo 5 valide, segnando 6 RBI, entrambi record in una partita di World Series, e di queste 5 valide 3 sono home run, e così facendo raggiunge Babe Ruth e Reggie Jackson, gli unici altri due a riuscire nell'impresa nella storia delle finali. Gara 6 invece è stata una delle partite più eccitanti di sempre. Oltre a quello del 1975, è stata l'unica gara 6 a concludersi con un fuoricampo walk-off negli extra inning. Cardinals sotto 3-2 nella serie per ben 2 volte si sono trovati ad uno strike dalla sconfitta. Prima nel nono inning, quando Freeze colpì un triplo da 2 punti per il 7-7, e successivamente nel nono, no, nel decimo, quando Bergman batté un singolo per il pareggio di 9-9. Nell'inning successivo, ancora Freeze, nativo di St. Louis e che veste il numero 23 in onore di Bob Gibson, uno dei lanciatori più grandi della storia di St. Louis, segnò il fuoricampo valido per la vittoria ai Cardinals, che sono l'unico team a segnare nell'ottavo, nel nono, nel decimo e nell'undicesimo inning in una partita di World Series. Gara 7 si concluse con 6-2 e i Redbirds conquistarono il loro titolo numero 11, facendo un grande upset ai Texas Rangers, che non riuscirono più a tornare alla World Series.
Alex, io so che tu ne vuoi aggiungere una, perché ero convinto che...
Beh sì, Matteo naturalmente avrebbe... quella dei Cubs.
Vai,
quella
vai.
Dei Cubs a me è rimasta particolarmente nel cuore, ecco, anche perché a differenza delle altre, perché se è vero che i National hanno dovuto attendere 50 anni, curiosamente come i Kansas City Chiefs, che hanno rivinto il titolo, che hanno vinto il titolo dopo 50 anni nel Super Bowl. È stato un anno un po' strano, diciamo, per gli sport americani, un po' di novità anche i Toronto Raptors in generale, insomma, tra l'altro tutti i colori bianco-rossi casualmente. Ecco, quella dei Cubs del 2016 trovo che in realtà sia imprescindibile, nonostante le grandi performance Garner, una World Series attesa 108 anni ha un peso piuttosto rilevante.
Alex, sai che ho lanciato la monetina per fare no, o beh, quella immagino. Però ne avevo 10, erano tutte bellissime, insomma.
Che guarda, poi tante sono finite proprio a gara 7, insomma, però quell'overtime lì è finita l'undicesimo inning, insomma, con la pioggia che interrompe, quella è stata davvero una delle partite più belle della storia, più bella di quella di quest'anno probabilmente.
Sì, volevo aggiungere una cosa che molti sapranno già sulla World Series del 2011, che l'ultima volta che c'era stato un fuoricampo in una gara 6 da parte di una squadra che un walk-off home run in gara 6 da parte di una squadra che stava per essere eliminata, che quindi ha forzato una gara 7, era nel 91, in cui Kirby Puckett per i Minnesota Twins batté un fuoricampo e portò i Braves a gara 7, che poi i Twins vinsero con la grande partita di Jack Morris e quant'altro. Anche quella è una World Series bellissima. Il telecronista di quella partita era Jack Buck, che quando Puckett batté quella pallina disse "And we will see you tomorrow night".
Che ripete suo figlio.
20 anni dopo, il figlio Joe Buck, quando Freeze ha colpito quel fuoricampo, era anche lui "And we will see you tomorrow night". Una cosa molto bella.
L'ha fatta rivedere recentemente su MLB.
Sì, una delle prime. Sì.
Sì, è stata una delle prime partite che han fatto rivedere.
Subito dopo il no-hitter di Verlander.
Sì, bravo, esatto. Va bene, andiamo avanti. Quindi grazie Teo per le tue serie, tutte, per le tue World Series, tutte bellissime. Avete qualcosa da andarvi a rivedere, oltre a quello che vi viene proposto da MLB tutti i giorni. Per chi volesse leggere, perché magari qualcuno di voi, come a qualcuno di voi piace leggere come piace leggere a me, vabbè, di libri che parlano di baseball, grazie anche, diciamolo, ad Amazon ormai, potete rifornirvene tranquillamente tutti. Quindi tutti i titoli che vi dirò, tranne uno, sono libri che trovate solo in lingua inglese, che trovate solo su Amazon, non andate in libreria perché non li trovereste neanche piangendo, però sono libri che secondo me meritano di essere letti. Il primo, che secondo me rimarrà il libro più bello che io abbia mai letto sul baseball, è The Glory of Their Times, The Story of the Early Days of Baseball Told by the Men Who Played It. Perché è bello questo libro? Perché racconta sostanzialmente il baseball dal 1900 a circa il 1930, sostanzialmente questo è il periodo in cui di cui si parla, ma è particolare perché sono tutte interviste a giocatori che l'hanno giocato quel baseball, e quindi è molto semplice da leggere. Sono storie incredibili che raccontano i personaggi, i protagonisti di quell'epoca, e attraverso le loro parole appunto ci vengono raccontate, ci viene raccontato quello che era il baseball degli anni d'oro. Libro meraviglioso di Lawrence Ritter, che ripeto trovate facilmente su Amazon se vi interessa farvi iniziare a farvi un po' di cultura, un po' di storia del baseball partendo proprio dalle origini. Secondo me questo è un libro imprescindibile, anche perché appunto ha la particolarità di essere composto da una serie di interviste a tutti i giocatori dell'epoca. Il secondo libro che vi propongo in realtà è una coppia di libri, ed è sono questi due, The Pitch That Killed e Summer of 49. Perché sono due libri che vi propongo in coppia? Hanno una particolarità in comune, ovvero raccontano due pennant race molto, molto belle, storiche. Quella del 1920 tra Cleveland Indians, di The Pitch That Killed è la pennant race tra Cleveland Indians, New York Yankees e Chicago White Sox. E all'interno, perché il libro si chiama così però? Perché racconta la storia all'interno, in questa pennant race c'è un'altra storia che è raccontata, che è quella del lancio che, di Carmes, che era un pitcher dei New York Yankees, che uccise Ray Chapman, lo shortstop amatissimo dei Cleveland Indians. Libro molto interessante perché vengono delineati molto bene i tratti di questi due giocatori, del pitcher degli Yankees e dello shortstop dei Cleveland Indians, e di chi deve sostituire Ray Chapman, che muore a metà agosto durante appunto una serie tra Yankees e Indians. E quindi è un libro che racconta una storia molto particolare, il baseball del 1920. Anche qua vengono tratteggiate, ci sono molte storie, il libro fa capire molto bene anche come era inteso il baseball ai tempi, ci delinea alcuni personaggi in modo molto preciso. Però sostanzialmente ci sono questi due protagonisti, ovvero il pitcher degli Yankees Carmes e Ray Chapman, e poi questa pennant race che viene descritta nei minimi dettagli. Ad un certo punto addirittura del libro trovate la classifica aggiornata a pochi giorni dalla fine della regular season. Quindi è un libro che merita di essere letto, che racconta una storia particolare. Ricordiamo che Ray Chapman è l'unico giocatore della storia delle Major League Baseball a essere morto per un'azione di gioco. E quindi insomma, bello, interessante, racconta uno spaccato dell'America, quella del 1920, che merita di essere letto. Summer of 49 ha la caratteristica identica a quella del libro che vi ho appena descritto, di raccontare una pennant race, quella del 49 tra Red Sox e New York Yankees. Però secondo me il bello di questo libro è che c'è poco della stagione, nel senso ci viene raccontato durante il libro come sono messe le squadre, alcuni momenti all'interno della stagione regolare, ma la cosa che ho trovato molto affascinante è il racconto particolareggiato di tutti i giocatori che componevano i roster di New York Yankees e Red Sox. Vengono veramente raccontate un sacco di storie incredibili su alcuni dei protagonisti. È un libro che più appunto, ripeto, che la pennant race, che comunque è storica, perché gli Yankees avevano un sacco di partite di vantaggio ad agosto e si trovarono a dover difendersi dal ritorno dei Red Sox nelle ultime due partite in casa, è bello perché delinea tutti questi personaggi, tutti questi giocatori che appartenevano letteralmente a un altro tempo, niente a che vedere con gli atleti del baseball moderno. E quindi se potete leggeteveli in coppia, perché ci mettete poco, sono libri che vanno via veloci e che insomma io ho trovato molto interessanti. Li ho letti tra l'altro recentemente, quindi la mia memoria è abbastanza fresca riguardo a questi due titoli. L'ultimo invece è un libro che ha come protagonista il baseball, però in realtà l'autore Philip Roth, che ha scritto una milionata di romanzi, uno più bello dell'altro, utilizza il baseball per raccontare la società americana. Vi leggo come viene descritto il libro. Ho preso questa recensione da un sito. C'è un colossale crimine contro la verità che è stato perpetrato dalle autorità costituite americane a partire dal 1946. La Patriot League di baseball è stata completamente cancellata dalla memoria collettiva, colpa di un complotto comunista e forse anche di un intrigo capitalista. E così nessuno si ricorda più di Gilgamesh, l'unico lanciatore che abbia mai provato a uccidere l'arbitro, letteralmente, o dei Rupert Mundi, la prima e unica squadra senza tetto di un campionato maggiore, né dell'ex carcerato John Ball, il Babe Ruth della galera, il prima base che non ha mai battuto fuori campo da sobrio. Un'invenzione comica scatenata, Roth si fa allegramente beffe del nostro elevare il baseball a simbolo dell'America. Il grande romanzo americano è il titolo di questo libro. Questo lo trovate in italiano, lo trovate in qualsiasi libreria. Non è il libro più celebrato di Philip Roth, che ne ha scritti tanti e che hanno avuto sicuramente più successo, però sicuramente per un appassionato di baseball è un libro divertente. So che Pierre tu l'hai letto, magari se vuoi aggiungere qualcosa alla mia lettura, insomma, convinci i nostri amici a leggerlo.
Chi conosce Roth sa quanto sia abile, quanto sia straordinario dal punto di vista letterario, pastorale americana e quant'altro. Ma il grande romanzo americano è imprescindibile per gli appassionati di baseball. Ci sono tantissime cose, tantissime sfumature all'interno di questo romanzo, che peraltro solo noi appassionati di baseball possiamo capire, possiamo ben concepire e avere una visione complessiva del libro estremamente migliore rispetto a chiunque legge da spettatore tra virgolette casuale questo libro. Io trovo che sia davvero bello, acquistatelo, è edito da Einaudi. Adesso che le librerie hanno riaperto potete, almeno in parte d'Italia, potete andare ad acquistarlo, e io ve lo consiglio senza dubbio. Insieme un altro libro che mi sento di consigliare, che parla del baseball, però solo anche qui per raccontare la società americana, è ovviamente Underworld di Don DeLillo, che parte con la storia della pallina che
del fuoricampo di Bobby Thompson.
Esatto, il famoso fuoricampo di Bobby Thompson, e attraverso il viaggio di questa pallina descrive un sacco di eventi storici della storia dell'America. Molto bello, molto molto
sì,
bello anche
diciamo,
quello.
Diciamo che Underworld è più un libro sulla società americana che ha un pretesto, che è quello della pallina, certo, raccolta da questo ragazzo che entra in quella partita di World Series. Aiuto, il fuoricampo di Bobby Thompson? No era un...
The Giants Win the Pennant.
Bravissimo, The Giants Win the Pennant. E da lì poi si parte, però insomma è un romanzo. Quello di Roth invece è proprio una storia dei baseball, di questa Patriot League, dove vengono raccontate le squadre, tutto quello che succede. Chiaramente è il racconto della società americana visto attraverso questo racconto. Però sì, Underworld l'ho letto anch'io, bellissimo. Ci sono tanti libri di autori americani che usano il baseball come pretesto per poi raccontare delle storie. Underworld è un libro meraviglioso. L'unico problema, secondo me, per uno che magari non è troppo appassionato alla lettura, sono 900 rotte pagine, quindi sì, potrebbe a un certo punto potrebbe decidere di mollare. Va bene, abbiamo fatto un angolo vagamente culturale. In realtà tutti i libri che vi abbiamo consigliato sono roba leggera, cioè sono cose che potete leggere tranquillamente. L'unico requisito richiesto è un minimo di conoscenza dell'inglese, anche se, ripeto, sono tutti scritti in un inglese abbastanza semplice, quasi, passatemi il termine, scolastico, per cui non è che dobbiate capire chissà che cosa. Si leggono velocemente, sono molto belli. Va bene,
tutti questi libri che hai consigliato sono disponibili nella biblioteca virtuale di archive.org, ecco. archive.org, che non smetterò mai di consigliare a tutti da quando l'ho scoperto, in cui ci sono un sacco di libri. Basta cercare un libro e lo puoi prestare, cioè lo puoi prendere in prestito virtualmente per 15 giorni e leggertelo. Ci sono tutti questi libri, sono disponibili gratis, perché non utilizzarlo?
Fantastico, io questa cosa per esempio non la sapevo assolutamente, ma comunque io me li compro perché c'ho tutta la mia libreria con le varie sezioni degli sport e ci tengo, insomma, non c'è niente da fare. Per me la carta, il libro è carta, è odore, è copertina, e ogni tanto lo riapri, lo rileggi, è una roba un po' diversa. Però bella, Pier, sicuramente, perché magari si vuole approcciare, può essere una bella idea. Va bene, dai, abbiamo finito l'angolo scacciafiga, quello dei libri, quello che non gliene frega un cazzo a nessuno, frega interesse soltanto a me. E invece dobbiamo passare, anzi restiamo da te, Pier, perché sì, c'è stata una grande richiesta. Me l'hanno scritto su Twitter, me l'hanno scritto su una chat di baseball, su Telegram dove sono dentro. Te l'hanno scritto a te, tu hai fatto lo stronzo.
Esiste una chat di baseball su Telegram in cui sei dentro?
Sì, esiste anche questo.
Mi devi invitare immediatamente.
Ok, poi ti invito. Sì, no, non lo faccio mai perché io in realtà ci sono, ma non scrivo mai. Però ogni tanto mi scrivono perché sono tutta gente che ascolta il nostro podcast. E quindi mi hanno scritto: ma perché non parlate del campionato taiwanese? Vaffanculo a te e al campionato taiwanese e al canale di Twitch che ha trasmesso la partita che tu hai sponsorizzato su Twitter l'altro giorno. Pier, la top 9 questa settimana è dedicata proprio al campionato taiwanese.
9 motivi per guardare il campionato taiwanese di baseball. Campionato taiwanese di baseball che si chiama CPBL, Chinese Professional Baseball League, composto da 4 squadre, arriveremo al perché siano solo 4, più una che si aggiungerà nel 2021 dopo aver giocato quest'anno in Minor League. Le squadre sono i Rakuten Monkeys, 3 volte campioni in carica, China Trust Brothers, i Fubon Guardians e gli Uni Lions. L'anno prossimo si aggiungeranno i Weichuan Dragons. La stagione si gioca sulla distanza delle 120 partite,
in 4.
Divise in 2 metà da 60.
Cioè, in al 4 termine, giocano cosa? 120, in 4 giocano 120 partite.
In 4, esatto, sì. Però divise in 2 metà. Al termine di ogni metà viene decretato un vincitore che avanza ai playoff. Se la stessa squadra ha vinto entrambe le metà, la seconda e terza squadra con la miglior percentuale di vittoria complessiva, quindi sulle 120, si affrontano in un wild card round al meglio delle 5.
Mamma mia.
Però la vincente gioca contro la squadra che ha dominato la regular season, che parte avanti 1-0 in finale.
Ah, così.
Così.
Dopo 120 partite.
Sulle 120, sì. Ah. Se invece la prima e la seconda... Cosa?
Vogliamo mollare tutto e andare a formare una squadra in Taiwan?
Beh, dici che la sesta, per far numero pari.
Poi vi spiegherò.
Io lo vendo, Teo.
Perché non è facile.
Allora,
poi vi
però aspetta. Io l'unica paura che ho, Teo, è che poi le partite diventano 140 con due squadre in più. Se sono 4, 120. Comunque, andiamo avanti. Sto già male.
Allora, andiamo. Se invece sono due squadre diverse a vincere la prima e la seconda metà di stagione, queste due squadre si affrontano in finale, a meno che non ci sia un'altra squadra che abbia una percentuale di vittorie complessiva superiore rispetto alla vincitrice di una delle due metà. In tal caso questa vincitrice scarsa e questa seconda sfortunata si affrontano nel wild card round.
Mi avete già rotto i coglioni, non guarderò mai il campionato dei Wen. Dopo che mi hai detto queste cose non lo guarderò mai, va bene.
La serie finale Taiwan Series è il meglio delle 7. Albo d'oro, i Monkeys hanno 7 titoli, gli Uni Lions 9, eccetera eccetera. Ma bando alle ciance, passiamo ai 9 motivi. 1. È il campionato di livello migliore che si possa vedere in questo momento in tutti gli sport. Rispettiamo il calcio bielorusso, ma la CPBL è, usando una buona approssimazione, il quinto campionato come livello tra le leghe professionistiche estive di baseball, dopo MLB, campionato giapponese, AAA, campionato coreano, più o meno alla pari del AA. È come se avessero sospeso tutti i campionati di calcio tranne la Eredivisie olandese. Non ci troveremmo tutti a tifare ad Odenag? Probabilmente sì. Secondo motivo, è gratis, ballo a buttare in questo periodo. Due delle quattro squadre, i Brothers e i Guardians, trasmettono le loro partite in casa su Twitch. Le altre due le rendono disponibili al mondo, peraltro il commento in inglese, su Eleven Sports Taiwan. Occhio però ad andare sulla versione taiwanese, altrimenti se andate su quella italiana troverete solo video educazionali come 10 calciatori che non pensavi giocassero in Serie C. Motivo numero 3. Il campionato perfetto per gli amanti degli attacchi e per quelli a cui, insomma, st'idea della pace of play fa un po' cagare. Diciamo che la tradizione taiwanese è riuscita a sviluppare meglio i battitori rispetto ai lanciatori, ad eccezione di Chen Minguang, asso degli Yankees di metà anni 2000, ancora uno dei miei lanciatori preferiti di sempre. Non è difficile vedere squadre che segnano più di 10 punti a partita, e una volta che si arriva al sesto o al settimo, guardare lavorare un bullpen del campionato taiwanese è un'esperienza mistica. Nessun vantaggio è al sicuro. Numero 4. Siete troppo giovani per ricordare quando Bonds ha superato Aaron ottenendo il record di fuoricampo in MLB? Oppure in alternativa ritenete che quel record non esista a causa dell'assunzione di steroidi da parte del buon Barry? Siete fortunati, perché proprio quest'anno a Taiwan potrete assistere al nuovo record di fuoricampo della CPBL. Il 38enne Lin Chi-Sheng dei Brothers ha 283 fuoricampo in carriera. Gliene mancano 7 per il nuovo record. Vorreste mai perdere un momento così storico? Numero 5. I giocatori stranieri. Per fare qualche esempio, Radames Litz, lanciatore dominicano dei Monkeys, ieri è intorno ai 7 con gli Orioles, che ogni volta che lancia ha la scapola che fa un rumorosissimo click che si sente anche dagli spalti. Nessuno ha capito perché, ma riesce comunque a lanciare. Mitch Lively, l'uomo che lancia ancora con il movimento a mulinello alla Satchel Paige e Bob Feller, portandoci direttamente negli anni 30 del secolo scorso. Ryan Feyerabend, che fece schifo con i Mariners 15 anni fa, ma ora si è reinventato una call baller ed è anche riuscito a tornare in MLB con Toronto. A MLB The Show, peraltro, ha un rating di 49, ma tutti lo usano online perché nessuno sa battere la knuckleball. Numero 6, le cheerleaders. Non ci sarà il pubblico sugli spalti, ma le cheerleaders restano e non si fanno problemi a ballare a meno di un metro di distanza l'una dall'altra. Numero 7, i soprannomi. molto fantasiosi e fantastici. Alcuni conosceranno Chang Tai-shan, detto Tarzan, molto famoso, si è ritirato recentemente. Ma ad esempio c'è Cao Kuo-ching dei Lions, chiamato alternativamente o il Pujols di Taiwan oppure il carro armato verde. Chen Huangyang, che pur essendo taiwanese viene chiamato Foreign Pitcher, lanciatore straniero, non si è ben capito il perché. Cheng Dahong, detto Johnny Dehon.
Ma dai.
Ma soprattutto Chen Qingfeng, l'uomo con il soprannome più lungo del mondo, anzi più lungo del suo nome stesso. Viene soprannominato, preso da Wikipedia, Chen Qin Homer, the number one slugger in Taiwan, national hero.
Tutti insieme, tutto attaccato però.
Tutto attaccato, sì. Numero 8. Nel campionato taiwanese c'è stato il primo lancio peggiore della storia, se si può chiamare primo lancio, perché era il 2017. La ragazzina che doveva farlo evidentemente non ne sapeva tanto di baseball, non ha tirato verso il piatto ma verso la seconda base, dove non c'era nessuno. Era lo stupore di tutti. Infine, il motivo per cui ci sono solo 4 squadre e a un certo punto erano 9, cari tifosi del calcio italiano, un'altra caratteristica del baseball taiwanese che vi farà sentire a casa: la Lega ha avuto not one, not two, not three, ma ben 5 scandali di scommesse. Ed è per questo ed è per questo che le squadre che erano arrivate a essere 9 sono passate a 4, e anche per questo sarebbe molto difficile creare una squadra a Taiwan. Tra questi scandali, uno in cui 5 giocatori dei Brothers sono stati minacciati con una pistola in hotel da membri di una gang locale. E il cosiddetto scandalo dei Black Eagles.
Ah, eccoli qui.
I Black Sox taiwanesi.
Giusto.
Gennaio 97.
Quasi 90 anni dopo.
Venne scoperto questo giro di scommesse nell'indagine della polizia. Si scoprì che solo 2 giocatori taiwanesi della squadra, i China Times Eagles, non erano coinvolti in giri di scommesse. L'anno dopo la squadra non esisteva più.
Vabbè, fantastico. Applausi, ragazzi.
Fatti sparire tutti quanti.
E comunque i Black Sox delle segone, qua, perché cioè, questi 9 squadre sono rimaste 4. Altro che Black Sox. Va bene, va bene, va bene, va bene. Visto che siamo riusciti a fare 51 minuti di puntata sul niente anche questa settimana, quindi io rinnovo l'appuntamento già per settimana prossima, perché ragazzi, senza avere argomenti riusciamo a parlare 51 minuti di cazzate. Lascio la parola e l'onore e l'onere ad Alex Cavatton di chiudere, as usual, la puntata di 108. Questa settimana, Alex, in prima base ci porti chi?
Vi porto Tris Speaker, l'Aquila Grigia, che casualmente è la mia storia, ma siccome voi, vabbè, dovete sapere che io e Ghezzi ci sentiamo praticamente tutti i giorni, e oggi il mio racconto si incrocia con uno dei suoi libri, certo, di cui hai parlato, ma non è assolutamente voluto, è del tutto casuale, io vado abbastanza così a naso, lo decido il giorno stesso di chi parlare. Quindi vi porto in Texas e più precisamente ad Hubbard, 72 miglia a sud di Dallas. La piccola cittadina prende nome da Richard Hubbard, 16° governatore del Texas, e le sue realtà non sono differenti dalle altre nello stato. La prima banca venne fondata nel 1881, 14 anni più tardi venne trovata una sorgente di acqua naturale che aiutò lo sviluppo del paesino, e le rotaie per collegarsi al mondo circostante iniziavano ad allungarsi. Nello stesso periodo, il 4 aprile 1888, nasce Tristan Edgar Speaker, che col tempo diventerà più semplicemente Tris, anche se poi il suo soprannome sarà Grey Eagle, l'Aquila Grigia. La passione per il baseball cresce fin da giovane. Tris lavora nel ranch con le bestie e quando ha finito va ad allenarsi. Lavorerà nel ranch fino a quando col baseball riuscirà a guadagnarsi da vivere. Un giorno però cade da cavallo facendosi male al braccio destro, così per via dell'infortunio sviluppa la sua tecnica concentrandosi maggiormente sul mancino. Batterà e lancerà di sinistro. Nel 1905 giocava a baseball al Fort Worth Polytechnic Institute, un'università privata metodista, ma siccome in Texas, come tra l'altro dicevamo prima, il football pesa più della religione, ad una partita non si rinuncia mai. Tris rantola in una mischia facendosi ancora male, questa volta molto seriamente, e per quanto raccontato sembrerebbe che i canoni medici del tempo avessero valutato addirittura l'amputazione del braccio, che però fortunatamente non avvenne. Il football è un gioco duro, meglio lasciar stare. Doc Roberts è l'allora proprietario dei Cleburne Railroaders, club che oggi milita nell'American Association of Independent Professional Baseball, vestendo uno strano miscuglio di colori, navy, orange, blu, cream e white, ma che ha un logo fighissimo, con un picchetto di metallo dai baffi biondi che tiene una mazza da baseball in mano con fare minaccioso e abbastanza incazzato. Roberts, appunto, si interessò al talento di Tris Speaker, il quale nel 1906 finì col sostituire un lanciatore di Cleburne che si era beccato una pallina in testa durante un match della Texas League. Con Tris, i Railroaders avevano trovato anche un ottimo battitore, perché quell'anno c'è stato un 318 di media battuta, qualcosa di fantastico. Nel giro di breve i Boston Americans si erano interessati allo youngster ed avevano offerto 750 o 800 dollari che vennero accettati da Roberts per chiudere l'affare. Quei soldi erano l'equivalente di circa 22.000 dollari oggi. Ma la madre di Tris era riluttante all'idea che il figlio potesse finire sotto l'egemonia della Major League, organizzazione che, sempre secondo mamma, viveva sulle spalle dei giocatori trattandoli come schiavi. Parole sue, la Lega Maggiore le ricordava proprio la schiavitù. La madre di Tris avrebbe voluto vedere il figlio crescere lavorando coi bovini o con compagnie petrolifere. E quanto si sbagliava, signora. Per fortuna dello sport, la volontà del ragazzo prevalse ed il professionismo del diamante divenne l'elemento naturale di Tris. A Boston il team cambiò nome, dagli Americans vennero alla luce i Boston Red Sox su decisione di John Irving Taylor, particolarmente colpito da quelle calze appariscenti. I numeri di Speaker si stabilirono tra quelli migliori della Lega, fino a quando le 222 battute valide del 1912 gli consegnarono il titolo di migliore, MVP, leader delle doppie, 53, e degli home run, 10. Quel 1912, condito da 136 run e 52 base rubate, passò alla leggenda. Come logico, poi, i numeri calarono col tempo, ma nemmeno così tanto. E nello stile bostoniano che vuol vedere a tutti i costi il talento abbandonare le mura di casa, il personaggio di Joseph Lennon scambiò Speaker. Lennon, però, fu l'artefice dell'arrivo di Babe Ruth nella Boston, che vinse il titolo nel 1915, e quindi la gravità della cessione di Tris passò inosservata. Col senno di poi si può dire che Lennon, grazie al colpo del bambino, evitò di finire sul patibolo. Tris finisce a Cleveland e la sua conoscenza della materia lo porterà a giocare ed allenare, inizialmente come assistente allenatore di Lee Fall. Il momento che resta nei libri viene registrato esattamente un secolo fa, nel 1920, quando i Cleveland Indians superano i Brooklyn Robins, che erano i Brooklyn Dodgers ma per via di Wilbert Robinson venivano chiamati Robins, per 5-2 nelle World Series. 5-2 sì, perché la serie finale era prevista al meglio delle 9 sfide e dopo essere andati sotto 2-1 nelle prime 3 gare di Ebbets Field, gli Indians di Tris Speaker infilarono 4 successi consecutivi a League Park, concedendo solo 2 punti agli avversari newyorkesi nelle 4 uscite e mostrando una difesa di ferro. Le finali del 1920 furono le uniche a veder combinato questa serie di eventi, che di base risultò in una triple play, un grande slam, il primo della storia delle World Series, e un home run battuto da un lanciatore. Tutto successo in gara 5. I Cleveland Indians vinceranno quel titolo in onore di Ray Chapman, lo shortstop che perse la vita 12 ore dopo essere stato colpito alla testa da un lancio dello Yankee Carl Mace, come diceva Andrea prima parlandoci del libro. Da quelle World Series usciranno 6 Hall of Famer, 9 se contiamo anche i 3 arbitri, Bill Clem, Tommy Connolly e Hank O'Day. Tra questi c'è anche The Grey Eagle, uno dei migliori 100 giocatori della storia secondo la MLB, e per descriverlo nella sua grandezza non ci sono parole più belle di quelle utilizzate da Ogden Nash in uno dei suoi oltre 500 poemi intitolato Line Up for Yesterday. S is for Speaker, swift center field tender, when the ball saw him coming, it yelled, I surrender. E questo era l'aquila grigia.
grande Alex. Tutta questa storia del 1920 appunto la trovate raccontata in The Pitch That Killed. Ma ne avevamo parlato, Alex, se ti ricordi, un paio di settimane fa, quando stavo proprio mentre stavo leggendo il libro.
Ne avevamo parlato 2 o 3 settimane fa, sì, ma sì, sì. Non mi sono riconnesso al periodo storico, mi ci sono ritrovato dentro perché
vedi che bella roba.
Stavo proprio pensando.
No, lo sai perché? Perché non mi ascolti quando parlo. Questo è il problema. Scherzo, dai.
No,
scherzo. Va bene, ragazzi, 59 minuti e 15 secondi. Recita l'orologino davanti a me che mi dice da quanto tempo stiamo registrando. Direi che anche per questa settimana abbiamo fatto il nostro. Quindi non mi resta, visto che non l'ho fatto all'inizio, salutarvi almeno alla fine. Un abbraccio ovviamente a tutti i nostri ascoltatori, li ringraziamo anche per le domande, adesso vi metto tutti nella chat di Telegram, così rompono le palle anche a voi e non solo a me, no scherzo, sono persone meravigliose, tra l'altro tanti su Twitter che ci scrivono poi normalmente anche appunto, appunto su Twitter, non volevo ripetermi, ma come cazzo fai a non ripeterti, Twitter è Twitter, non è che c'è un altro nome, stavo pensando, ma ho detto meglio che non dico
cazzate. Sul social network dei 280 caratteri.
Che sono raddoppiati, 140 per 2, è vero. Pensa che io sta cosa non... Boh, vabbè. Cioè, erano pochi 140, ma anche 280 sono pochi. Ma va bene così.
Puoi, fare, facciamo... puoi mettere l'intera sigla di Law and Order.
Vabbè, pensa te che culo. Il magistrato Pier Mandoi, il futuro magistrato Pier Mandoi ci informa di questa cosa. Va bene, un abbraccio a Matteo Perfetti from Berlino. Come stai, Teo? Tutto bene lì a Berlino? Sì, dai, si sta bene.
Sì. Si sta bene, un po' tornato il freddo, però.
Ma siete sempre chiusi in casa? Ok.
Siamo chiusi in casa. Vabbè. Un abbraccio, ragazzi, è stato un piacere.
Alex Cavatton, l'uomo che non mi ascolta mai, un abbraccio anche a te.
Sempre magnifico, Andrea. Domani riaccendo la riunione e ti ascolto per un'ora.
Fa culo, va. Pier Mandoi, ma l'esame di magistrato lo dai o no?
Non lo so.
Dai che sei contento, dai che tutto sommato sei contento, cazzeggia ancora per un po' nella tua vita. Ma la tua morosa l'hai vista?
No.
Bravo. Ancora... Tu, anche se l'hai vista tu di no.
No, vabbè. Autocertifico di non averla vista. D'altronde non mi sarei trovato a guardare il baseball taiwanese, voglio dire.
Sì, vero, hai ragione, anche questa è un alibi di ferro, devo dire. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
Volevo salutarvi con il messaggio pasquale di José Canseco che ha scritto
bellissimo.
Su Twitter: buona Pasqua a tutti, tranne
Alex
Rodriguez.
grande. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao.